Benvenuti a Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico sul quale la cannabis funziona. Ciao, benvenuti a Cannabis Italia. Oggi parleremo dei mercati di cannabis e delle prospettive da un punto di vista economico. La puntata è sempre presentata da cannabiscienza.it, che è il portale di divulgazione scientifica e formazione professionale sulla cannabis. Io sono sempre Viola Brugnatelli e oggi sono qui con Davide Fortin, che è un dottorando di economia e politiche pubbliche alla Sorbona e lavora in collaborazione con la Marijuana Policy Group per appunto provvedere consulenze economiche a quelli che sono poi settori sia pubblici che privati. Quindi benvenuto Davide.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao Viola.
Io penso che sicuramente una spiegazione di quello che fai è molto più facile che ce la dia tu direttamente, perché magari non ti ho presentato in maniera particolarmente corretta e accurata, quindi magari se ci vuoi fare un piccolo excursus di più o meno quelle che sono le tue attività principali.
Sì, beh, diciamo che negli ultimi anni ho fatto ricerca in particolare per quello che riguarda appunto le politiche della cannabis e soprattutto come la regolamentazione influenza poi l'economia della cannabis legale. Quindi quando si parla ad esempio di cannabis medicinale si immagina appunto che c'è un modello e ogni paese che decide di implementare la cannabis medicinale usa quel modello, ma in realtà ci sono almeno una decina di modelli diversi che un paese può scegliere, tra cui un paese può scegliere per la cannabis medicinale, quindi imponendo diversi tipi di diversi appunto elementi creano un modello diverso e quindi un'economia diversa e quindi anche un'attrattiva diversa verso i pazienti. Quindi questo è un ad esempio per quello che riguarda la cannabis medicinale, uno di quelle cose che sto studiando e su cui sto scrivendo. Per quanto riguarda invece poi la cannabis, quella, la legalizzazione, quella che tutti vogliono, che tutti vanno in strada a richiedere, anche di questa ne esistono vari modelli e quindi quello che studio appunto è come implementare e qual è il modello migliore, che poi alla fine si adatta sempre a quello che è il contesto, ma quindi anche come evitare, come cercare di massimizzare quello che è l'impatto anche economico, ma anche diminuendo quello che è i rischi per la società e quindi i rischi di salute pubblica o di pubblica sicurezza, quindi diciamo studiare i dettagli rispetto alla regolamentazione sia medica che ricreativa o adulta, insomma come vogliamo chiamare. Ultimamente mi sto anche interessando appunto a quello che è la parte diciamo non narcotica della cannabis o diciamo meno euforizzante, che è la parte appunto relativa alla canapa industriale, che ha avuto degli sviluppi appunto anche in Italia abbastanza inaspettati da molti punti di vista, e quindi tutto quello che è il settore delle infiorescenze di cannabis a basso THC o cannabis light, e che è appunto è un altro tipo di mercato della cannabis che però va un po' a intrecciarsi con quello che sia il mercato medico che anche poi invece il mercato puramente industriale. Quindi questa cannabis light non è né una canapa industriale su cui sono dei materiali bioplastici piuttosto che per le costruzioni, ma non è nemmeno la cannabis medica che ti dà questo effetto anche narcotico per cui può essere pericolosa per andare via in auto, e quindi ha bisogno di una regolamentazione a sé che sto studiando, e appunto nel prossimo mese prevedo di lanciare un sondaggio per i consumatori appunto di cannabis light per riuscire a capire un po' diversi aspetti relativi allo spettro di tipologie di consumatori, quindi riuscire a valutare come queste persone consumano e anche poi per dare delle raccomandazioni e per sviluppare delle politiche che aiutino appunto questi consumatori per esempio a diminuire l'utilizzo di altre sostanze più dannose, per cui abbiamo comunque già delle evidenze diciamo preliminari riguardo ad esempio alla sostituzione della cannabis light con la cannabis ad alti THC per esempio, quindi c'è una sostituzione che appunto non vuol dire che chi la utilizza poi la cessa del tutto, però c'è una diminuzione, quindi questo è un altro degli aspetti che cerco di analizzare, ma anche quello del tabacco, che in realtà invece è un po' più controverso, ma che è interessante riuscire a capire, soprattutto capire quali modelli di consumo massimizzano questa sostituzione, certo. E anche quali modelli di distribuzione la massimizzino, perché chiaramente non sembra proprio l'ideale quello, ad esempio io adesso venendo dalla Francia, quello che abbiamo visto rispetto a questo tipo di mercato è che è stato totalmente bloccato la cannabis, quello della cannabis light, però che appunto i tabaccai si stanno facendo molta, stanno facendo sentire la loro voce per dire guardate che appunto stiamo perdendo tutte queste, nessuno fuma più sigarette, non è vero, però c'è una diminuzione abbastanza forte in Francia e che per loro potrebbe essere una fonte di sostentamento, quindi però bisogna capire se questo è una fonte di salute pubblica o se invece vai a limitare quello che può essere l'effetto della cannabis light di sostituzione, quindi capire ad esempio quali tipologie sottoprodotti della cannabis light possono essere utilizzati e venduti nelle tabaccherie e quali invece debbono essere venduti in negozi specializzati con persone competenti, perché appunto anche la cannabis light, nonostante non abbia effetti narcotici, può avere degli effetti terapeutici, quindi sto considerando tutto questo tipo di aspetti, ecco.
Scusami, quindi consumatori di cannabis light all'ascolto, rimanete in contatto perché spero tu ci dia anche dove trovare questo sondaggio quando sarà pubblico, perché insomma c'è da partecipare a questo sondaggio, quanti più dati immagino meglio è poi per trarre dei risultati.
Eh sì, a livello scientifico più ce n'è meglio è, per cui spero che appunto a maggio sicuramente sarà lanciato e vi informerò sicuramente.
Ok, ci aggiorniamo con questo. Senti Davide, invece vuoi darci un po' un excursus per chiaramente chi è all'ascolto, per capire un attimino come siamo arrivati alla situazione attuale a livello di mercati della cannabis e quindi un po' un'analisi di quelli che sono stati gli ultimi 5 anni che hanno cambiato drasticamente proprio il mercato della cannabis. Vuoi raccontarci a linee, so che potresti parlare per ore su questo argomento, magari a linee un pochettino più sintetiche, visto che 4 anni di dottorato non li abbiamo adesso a disposizione per questa podcast, un po' quello che è stato i macro passaggi degli ultimi insomma 5 anni...
Direi che la cosa che sta appunto muovendo e agitando di più gli animi è senz'altro la raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in realtà che è accessa quest'anno e che appunto ha raccomandato di cambiare del tutto lo scheduling della cannabis, ma anche delle varie sostanze del CBD e dei vari cannabinoidi, e questo in un certo senso è il risultato non solamente appunto di una consapevolezza maggiore degli scienziati rispetto all'uso, ma è il risultato di quello che sono stati appunto le esperienze o gli esperimenti, come vogliamo chiamarli, di legalizzazione sia della cannabis medica che appunto della cannabis ricreativa o adulta, ecco. Quindi per quanto riguarda la cannabis medica io amplierei anche lo spettro, direi che non abbiamo solo i 5 anni, ma ne avremo una decina almeno, certo. Per quanto riguarda il Colorado come dati che io ho analizzato, per cui quello che posso dire in 10 anni, quindi un mercato sicuramente maturo di medico perlomeno, che è stato poi quello da cui sono partito come ricercatore di questo riguardo al mondo della cannabis, quello che si è visto è che si è passati da un forte aumento nel numero di pazienti iniziale, quindi quando appunto i canali di distribuzione aprono, quindi i negozi per chi ha una prescrizione medica aprono e c'è possibilità di acquistare la terapia, quindi una domanda che viene soddisfatta pienamente dall'offerta, il numero di pazienti aumenta di 10 volte nel giro di un anno, insomma, quindi si passa da qualche poche migliaia a oltre 100.000 pazienti nel giro di un anno e mezzo in Colorado. Poi c'è stato poi un po' un calo via via nel numero, e diciamo si è arrivati soprattutto, il numero poi si è stabilizzato su circa il 3%, 2,5-3% della popolazione adulta del Colorado, e poi dopo la legalizzazione, quindi dopo che i negozi diciamo adulti hanno aperto, quindi negozi per cui non c'era più bisogno di avere una prescrizione ma bastava appunto andare e pagare magari una tassa in più, il mercato medico è sceso diciamo nel tempo e si è stabilizzato attorno al 2%. Quello che è interessante di questo mercato, quindi comunque è un mercato, 2% degli adulti vuol dire 2 adulti su 100, è abbastanza importante, e quello che vediamo è che soprattutto quello che è in aumento è il mercato dei sessantenni, settantenni, che vediamo che sta aumentando in percentuale, quindi tra i pazienti, e quindi che queste persone di una certa età preferiscono magari utilizzare questo piuttosto che altre sostanze per i loro piccoli acciacchi o magari anche grandi, quindi l'aumento maggiore di proprio quanto riguarda la cannabis medica è appunto gli over 50, quindi gli over 50 anni, i 50 anni in su, mentre appunto magari i più giovani preferiscono utilizzare il mercato ludico perché magari si conoscono bene già il prodotto, non è che sono nuovi, quindi non hanno bisogno di andare da un dottore per sapere come utilizzarlo o per vari motivi che insomma non siamo riusciti bene a vedere. Però anche le patologie per cui la cannabis viene richiesta sono cambiate, quindi Il dolore cronico è sempre quella principale, quindi il 90% la richiede, però vediamo per esempio che l'utilizzo per ad esempio aiutare le terapie legate al cancro, quindi ai sintomi legati al cancro, sono in aumento, diciamo, lineare, quindi si è passato da un 2-3% a un 6-7% dei pazienti in questo momento che la utilizzano per questo motivo. Quindi le malattie per cui vengono utilizzate, le patologie sono sempre più gravi per cui si utilizza la cannabis medica, quindi non è più appunto un dolore cronico
Giusto
solamente.
ieri leggevo un articolo che iniziava con un'immagine di una signora che teneva un cartello con Marijuana was my exit drug da 30 diverse medication, quindi utilizzare poi la cannabis per andare per esempio a sostituire quelle che potevano essere 30 diversi medicinali, ma non stiamo esagerando perché alla fine la realtà dei fatti, per esempio con patologie più complesse come può essere appunto terapie oncologiche, con effettivamente un'unica terapia cannabinoidi che magari è poi suddivisa con diversi metodi di somministrazione o anche con diverse tipologie di strain, ma che pur sempre è un'unica terapia, anziché appunto 30 diverse che poi magari possono andare anche a creare delle problematiche a livello di farmacologia. Oh, è molto interessante. Ma e quindi tutto questo si è spostato poi in maniera lineare dal Colorado pian pianino ancora più a nord, giusto?
Sì, diciamo che c'è stato un passaggio appunto di consegne tra uno stato, una giurisdizione all'altra, e questo credo che uno dei motivi principali, a parte il fatto appunto di poter tassare un prodotto che fino a prima era appunto venduto totalmente in modo illegale e di proporre una terapia, diciamo, qualitativamente adeguata a chi ne fa un uso appunto medico, uno credo delle cose che abbia spinto di più anche a livello politico all'accettazione e al prendersi degli, a fare questo esperimento, questi rischi in Nord America, è il fatto che si è visto che questo l'utilizzo della cannabis come terapia abbia sostituito quello che è l'utilizzo degli oppiacei e
Certo.
quindi abbia ridotto anche in maniera significativa quello che sono anche le morti da overdose per eroina o altri prodotti, e quindi o anche appunto per chi ne fa un uso medico, perché c'è stata proprio una crisi, diciamo, la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti, che ancora adesso è in aumento, e si vede che appunto il trend rispetto ai paesi che hanno legalizzato la cannabis medica è più piatto, quindi non è in continuo aumento rispetto a quei paesi che invece non hanno fatto nessun tipo di programma, non hanno aperto nessun tipo di possibilità per la popolazione di ottenere cannabis all'uso medico. In questi casi vediamo che gli overdosi e i problemi di questa crisi aumentano sempre di anno in anno, e quindi questo sia anche un metodo per tamponare un po' e politicamente, appunto, può portare sia questo tipo di vantaggi che vantaggi economici di tassazione, ecco.
Certo.
Però la tassazione vera, i vantaggi da quel punto di vista economico sono più per chi poi fa il passaggio della cannabis to cure, quindi anche a uso adulto.
Quindi Davide, sostanzialmente possiamo dire che ora il Canada viene un po' osservato, anzi da un bel po' di tempo che viene osservato per cercare di implementare una sorta di best practice anche in altri paesi, o invece l'Europa sta andando in una direzione completamente diversa rispetto al Canada? Come funziona?
No, effettivamente il Canada è il paese a cui tutti guardano per il fatto che è un paese che ha una possibilità sia di monitoraggio dati che di appunto implementazione e di enforcement, diciamo in certo senso di controllo di quello che è la qualità del prodotto e le licenze per i produttori, in modo diverso da quello che può fare l'Uruguay, che è l'altro stato che ha legalizzato, e sicuramente diverso da quello che possono fare gli stati americani, che sono molto limitati appunto da una legge federale che in realtà è contraria e proibisce la cannabis di ogni tipo praticamente. Adesso hanno da poco legalizzato la canapa industriale. Quindi no, il Canada è l'unico esempio, diciamo, che esiste di un paese, anche avendo una sorta di più o meno si può dire welfare state, quindi avendo anche una serie di possibilità di rimborso della terapia, e che quindi è visto come un esempio che può essere preso anche dall'Europa, per cui per esempio il Lussemburgo, che è il primo, diciamo, l'unico stato europeo, l'unico paese Unione Europea che al momento si è dichiarato a favore della legalizzazione senza passare per una sperimentazione come i Paesi Bassi, di cui che tra l'altro ne parlano da vari anni. Ma il Lussemburgo sembra molto serio negli scorsi elezioni, quindi c'è un governo che adesso è eretto dai tre partiti principali e che in teoria ha deciso entro il loro mandato di legalizzare l'uso adulto, e quindi si parla che nel giro di questo mese o il mese prossimo siano appunto in visita in Canada i vari legislatori, diciamo, del lussemburghesi, per vedere come implementare questo tipo di regolamentazione, ecco. Questo non vorrà dire che appunto il Lussemburgo diventerà il primo uno stato come diciamo i Paesi Bassi dove ci sarà turismo, perché loro non lo vogliono questo, quindi vogliono fare una regolamentazione che permetta solo ai propri adulti
all'interno
di essere regolamentati, ma anche se non lo facessero credo che pochi diciamo andrebbero a comprarsi la cannabis legale in Lussemburgo, avendo comunque i Paesi Bassi a poca distanza, ma poi perché appunto è uno dei paesi, è il paese con il più alto PIL pro capite al mondo credo, se non mi sbaglio, e quindi credo che il costo sia abbastanza proibitivo per chiunque non guadagni, diciamo, non abbia un reddito nel paese. Quello che però invece sarà importante dal Lussemburgo è appunto, e da quello che apprenderà dal Canada, è appunto l'essere il primo paese dell'Unione Europea che fa un passo verso la legalizzazione, perché appunto a quel punto tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, tutti i vari governanti, tutti i vari politici, non avranno più il problema quando decideranno di per esempio di promettere una legalizzazione, di avere magari l'opinione pubblica a dire: ah, ma siete pazzi, siete i primi, cosa volete fare? Perché potranno, cioè, cosa state facendo? Perché in realtà potranno dire che non sono i primi paesi dell'Unione Europea a farlo, e quindi a quel punto diventerà più semplice anche a livello politico, anche retorico, credo, poter parlare di legalizzazione, soprattutto considerato che questo sarà dopo 2 o 3 o 4 anni, dopo i risultati del Canada, che credo che saranno importantissimi, insomma, comunque in questo momento per uno come me che guarda i dati statistici, epidemiologici sull'impatto della legalizzazione, il Canada è l'esempio che potrebbe cambiare appunto il paradigma proprio politico per cui la cannabis viene vista come un prodotto che è pericoloso da legalizzare, se appunto i risultati fossero simili o comparabili a quelli che ha il Colorado, per cui quello che posso dire è che per adesso non si è visto niente di eccessivamente, diciamo, preoccupante, perché chiaramente c'è un aumento degli adulti che lo utilizzano a uso a livello occasionale, certo, abbastanza importante. C'è anche un minimo aumento probabilmente dei consumatori regolari, però anche lì il problema nel valutare questo, e spero che il Canada lo analizzi meglio, è capire questi consumatori regolari che tipologia sono, se sono consumatori problematici o se è un aumento addirittura dei consumatori che le fanno uso medico, perché se ovviamente se ne fai un uso medico lo fai regolarmente, allora aumenta la prevalenza e aumenta quello che è la percentuale di consumatori del paese. Però se questi magari fanno un uso per medico, non è un uso problematico che non gli permette in realtà di migliorare la loro qualità della vita o addirittura la produttività, questo andrebbe un po' a scombinare tutto quello che è la visione, gli stereotipi, e a quel punto credo che se appunto questo sia, cioè, quindi non credo sia un indicatore utilizzabile l'aumento dell'uso, la percentuale di popolazione.
Ma anche perché poi è versus, immagino sia stato comparato rispetto a quello che era l'utilizzo ricreativo, che fino alla legalizzazione veniva dal mercato nero, e che quindi prendere dei dati statistici da quella tipologia di campo forse non sono neanche così tanto precisi, quindi è anche un po' incerto che sia in aumento.
Certo, no, quello suppongo, effettivamente no? Il fatto che una cosa venga legalizzata rende più persone, diciamo,
osservabili,
aperte e anche disponibili, sì, a rispondere, certo, a dire la verità. Certo. Però sulla cannabis rispetto ad altre droghe, io che ho anche analizzato altre droghe, diciamo, quello che consideriamo il bias, diciamo, è un inferiore, c'è un meno problematico. Poi anche il Colorado, per farti capire, è dal 2000 che ha comunque una legge che protegge gli utilizzatori medici.
Certo.
La distribuzione appunto commerciale di cannabis medica è cominciata nel 2009, però già dal 2000 comunque c'è uno stigma inferiore, mentre rispetto in Italia sono d'accordo che è più problematico la valutare i dati rispetto a quelli. Anche in Canada invece, avendo 20 anni già di apertura verso l'uso medico, credo che sia, o per gli utilizzatori.
Io mi ricordo dati che mi passavano in università, la University of Dundee, nel 2011, sui consumi in Europa, e chiaramente allora i consumi in Europa erano esclusivamente, diciamo, quelli che vedevi dal mercato nero. L'assurdità era che in realtà non era assolutamente l'Olanda il paese con più consumo, diciamo, pro capite, ma in realtà era la Francia. Tra l'altro.
Ah, ma tuttora la Francia penso che sia il paese più al mondo con la più alta prevalenza.
Okay.
E quindi è una problematica che rimane, cioè, rimane lì.
Giustamente, Davide Fortin si trova in Francia.
È l'unico posto che mi ha voluto prendere, l'università che mi ha accettato. E non avevo capito all'inizio il perché, poi ho capito che effettivamente ci sono delle grosse problematiche che non vogliono ammettere tra di loro, però effettivamente l'uso è davvero, cioè, l'altro ieri appunto sono andato anche io a vedere il Notre Dame quando c'è stata questa catastrofe che è successa, e devo essere onesto, da una parte sentivo le canzoni anche appunto religiose per qualche modo aiutare, pregare perché si spegnesse l'incendio o qualcosa di sto genere per quello che era successo. Dall'altra si sentivano odori importanti che arrivavano anche lì nella folla di cannabis, quindi è un paese dove non c'è neanche più il pudore, neanche nelle situazioni più assurde di farne un uso, cosa che... Quindi secondo me, esatto, è un po' un paese speciale, per quello credo di... sono contento di aver
Stavano cercando di
visto...
medicalizzare Notre Dame, questo.
Diciamo sì. Bisogna buttare tutto in fumo.
Senti, invece vogliamo parlare un attimino contestualizzando a quella che è l'attuale situazione del paradigma un po' italiano, cioè come l'Italia si mette in questo panorama che un po' ci hai disegnato, chiaramente a grandi linee perché visti i tempi così. Come siamo messi in questo momento? Quali sono i mercati che stanno spingendo di più nel momento presente e un po' riesci a fare delle previsioni di quello che può essere la direzione da qua ai prossimi 3-5 anni del mercato cannabis in Italia? Cannabis, chiaramente intendo anche poi tutto il mondo settore canapa industriale, se ci sarà ancora nei prossimi anni un vero e proprio settore di canapa industriale, spero di sì, insomma.
Beh, direi che sul mercato partiamo magari da quello della cannabis medicinale, che è un po'
Certo.
più, diciamo, strutturato e credo che la direzione sia un po' più semplice anche da stimare. Ma le mie proiezioni sono abbastanza, sono sicuramente in aumento e credo che si comincerà a parlare di tonnellate di consumo, perché adesso parlare di chili o di centinaia di chili è davvero un problema. Il problema che esiste in Italia adesso è questo, è proprio la quantità che è disponibile per i pazienti. Quindi quando questo verrà risolto, credo
Ma
che
questo
il mercato
prevedi che
si...
potrebbe essere risolto da aziende estere con un'importazione o invece proprio una risoluzione con aziende interne che per esempio possono supportare l'istituto farmaceutico o un insieme delle due come
Ma
modello? Perché chiaramente per come stanno le cose adesso non stanno funzionando a livello di quantitativi.
sì, diciamo che l'Italia è un unicum, come dicevi te, perché appunto riceve sia importazioni estere che ha una sua produzione nazionale, che è effettivamente un unicum al mondo, diciamo, che lavora su questi due ambiti, perché il vero problema è che la produzione nazionale è totalmente insufficiente e anche appunto prodotta da un ente che non è specializzato in questa tipologia di processi e di lavorazione. Detto questo, credo che se c'è la volontà politica di permettere, comunque la volontà politica dipende anche appunto da quello che sono poi le spinte che arrivano dai consumatori, dai pazienti in questo caso, quindi sembra che i pazienti abbiano sempre più bisogno e che comunque si facciano sentire sempre di più e che la politica li dovrà sentire ad un certo punto, ecco, perché se ad esempio in Francia adesso hanno capito che l'80% della popolazione vuole la cannabis medica e la maggior parte di questi vuole anche il rimborso statale,
Certo.
e questo è uno di quello che sta portando appunto il paese a regolamentare la cannabis medica, che appunto in questo momento da loro è molto limitato. In Italia abbiamo tutte le carte in regola appunto per essere per avere cioè, diciamo, un mercato della cannabis medica, non dico perfetto, ma ottimale. È solo una questione di quantità prodotte, e quindi la soluzione vera e propria, da quello che si è visto storicamente, è di cominciare ad avere una produzione nazionale che soddisfi quella che è la domanda interna, ed eventualmente poi magari anche si potrà anche esportare nel caso, ma credo che nell'Italia nei prossimi 5 anni, se cominciassero a produrre a livello, cioè la produzione interna potrebbe magari raggiungere una domanda offerta, diciamo, nei giro di 5-6 anni. Questo nelle previsioni più ottimistiche, diciamo, perché molto anche dipenderà, e quindi la capacità di assorbire il mercato medico dipenderà anche poi da quello che è il mercato invece industriale, della cannabis industriale, che appunto cercando di separare un po' appunto le infiorescenze da tutto il resto, quindi la cannabis, appunto l'uso davvero industriale della fibra, quello avrà una direzione a sé stante, che dipenderà appunto da quella che sono gli investimenti nell'innovazione, che sono mancati negli ultimi 50 anni, e che quindi è
Certo.
un settore che manca totalmente di innovazione. Ma se arrivasse questo, se riuscisse a, diciamo, sfondare certe frontiere, diciamo, la direzione è davvero infinita, quindi non, su questo è troppo complicato. Invece, parlando invece della cannabis, dell'infiorescenza di cannabis a basso contenuto di THC, di cannabis light, questa può avere un impatto sul mercato medio e quindi la capacità di assorbirlo, se appunto venisse regolamentata a sé, in modo a sé stante, per appunto le proprietà che potenzialmente può avere per i
Certo.
pazienti. Quindi se venisse innanzitutto distribuita da operatori che conoscono il prodotto e quindi possono consigliare diverse varietà ai consumatori diversi, perché già adesso esistono varietà che di per sé hanno comunque diverse combinazioni di cannabinoidi, restando comunque sotto il THC, sotto il limite, quindi si parla di varietà ad alto CBD, o si comincia a parlare di varietà ad alto CBG, e questo già, può portare a una, cioè è importante che però quello che la vende capisca la differenza tra le due varietà. Però è importante che questo prodotto sia comunque controllato, quindi non si parla di un controllo farmaceutico, perché chiaramente a quel punto cominceresti ad entrare in una serie di costi, di barriere d'entrata che bloccherebbero lo sviluppo di questo mercato. Però che almeno ci si, quindi non serve la standardizzazione delle percentuali di cannabinoidi, cioè ci deve essere un range, però insomma non è quello
Sì,
l'importante. L'importante è
comunque
che
ci
ci sia
sia una
una qualità,
garanzia, sì, di qualità.
quindi che non ci siano metalli pesanti, adulteranti, cose di questo
Certo.
genere.
Tra l'altro su questo argomento, se siete proprio interessati alla parte appunto dei controlli di qualità, quali esattamente c'è bisogno dalla produzione a poi la rivendita nelle farmacie galeniche, proprio oggi sul sito di cannabiscienza.it abbiamo pubblico il nostro nuovo manuale della settimana e lì trovate abbastanza lucibile su questi argomenti, piuttosto tecnico, però è destinato a chi tra di voi invece proprio lavora in questo settore e vuole lavorare nel rispetto delle norme, delle normative vigenti per fare dei prodotti di qualità. Senti, invece, come la vedi un attimino quella che può essere la prospettiva, e con questo ti lascio andare perché capisco che ti stiamo spremendo abbastanza in questi ultimi 20 minuti, come vedi invece le prospettive a livello di quelli che possono essere i paesi trainanti? Cioè abbiamo detto il Canada, chiaramente c'è una grande spinta, ma invece mi parlavi prima del Medio Oriente a microfono spento, effettivamente sembrerebbe che forse paesi tipo Israele, ma forse anche addirittura dall'altro continente, quindi dall'Australia, potrebbero essere le nuove pedine trainanti dell'export di cannabis o invece rimarranno comunque nei loro continenti?
Beh, no, diciamo al momento appunto, fintanto che l'offerta di cannabis medicinale, quindi la produzione mondiale, resta così al di sotto di quello che è il limite minimo per soddisfare la domanda, credo che ci sarà il commercio, diciamo, aumenterà a livello esponenziale, quindi anche che arrivi dall'Australia, che arrivi dall'Israele, chiaramente fintanto che i costi sono comunque sostenibili, o fintanto che resti su un certo range di costo, sarà possibile farlo questo, anche perché molti di questi che importano poi chiaramente hanno prezzi diversi se importano in un paese dove i pazienti la pagano o se importano su un paese dove c'è un rimborso del sistema sanitario, quindi comunque ci sarà un mercato per tutti, fintanto che non c'è offerta, che non c'è prodotto nel
Certo.
mercato. Chiaramente devono avere certe, come dicevi tu, certe certificazioni, certi processi, quindi devono essere GMP, certificato
Certo.
Unione Europea. Il mercato mondiale rispetto a questo tipo di prodotti potrà solo che aumentare, chiaramente. Per quanto riguarda Israele, credo che il vero traino di Israele sarà per quanto riguarda la ricerca, perché appunto hanno già una raccolta, una mole di dati rispetto a qualunque altro paese al mondo
Sì.
impressionante riguardo ad esempio alle combinazioni tra patologie e genetiche di cannabis, e credo che questo poi alla fine dei conti sarà quello che si chiama, come si dice, customized
Medicina
medicina
personalizzata.
personalizzata, e questo sarà un po' il fine ultimo della cannabis medica e come la cannabis, come cambierà il paradigma proprio della medicina, perché quindi si comincerà a capire che ogni organismo, ogni corpo, ogni DNA lavora in modo diverso. Già adesso lo si vede con farmaci tradizionali che appunto hanno effetto su determinate persone, non su altri. E
Certo.
con la cannabis appunto non c'è il problema di dover ogni volta sviluppare un nuovo prodotto facendo ogni volta una serie di trial clinici di sicurezza. Se una pianta rispetto a un'altra, fin tanto che è prodotta a regola d'arte, diciamo, è sicura, quindi sarà poi solo una questione di capire qual è l'efficacia dei prodotti, e questo riduce di molto i costi e permette appunto tutta un'industria a livello farmaceutico totalmente diversa, che potenzialmente, dovuto al fatto che ci sono comunque dei effetti collaterali inferiori rispetto alla medicina tradizionale, quella sintetica, questo può chiaramente cambiare del tutto il mercato, e quindi capire poi come la Big Pharma andrà a, diciamo, competere o ad adeguarsi a questo tipo di nuovi sviluppi, questo non posso so dirtelo
Certo,
chiaramente, però
certo.
vedo comunque un mercato in aumento, e credo comunque che su quella medicinale non ci sono alcuni dubbi, e la questione è più che altro di capire appunto come definire la cannabis medicinale e quella appunto industriale, il suo loro uso medico piuttosto che di benessere, e riuscire a regolamentare questi due settori qui. Quando questo sarà fatto, poi la full legalization, quella appunto a uso adulto, arriverà.
E con quello le bibite della, non so, Coca-Cola contenente CBD, forse ci possiamo aspettare, o comunque la grande distribuzione che inizierà come già un po' stiamo vedendo nei supermercati, la foglia di cannabis dallo shampoo al drink svizzero appunto di succhi, di enfi o che cosa, insomma, si sta iniziando a distribuire un po' su qualsiasi fascia del mercato, bene male.
Sì, devo dire, sono un pelo meno ottimista tra gli altri lavori. Io personalmente non sono così ottimista che vedremo la Coca-Cola col CBD, perché ci sono anche problematiche proprio fisiche. Il CBD non lavora come la caffeina, non è molto
Certo.
facile da conservare, quindi è un po' più problematico. Anche quando lo apri, insomma, devi berlo velocemente, se vuoi avere degli effetti, quindi non so come riusciranno ad adeguarsi a questo tipo di problematiche. Però c'è anche una questione di produzione, appunto, che bisognerebbe veramente cominciare a togliere grano e piantare canapa ovunque per produrre abbastanza CBD, perché un'azienda come la Coca-Cola riesca ad avere un prodotto con un certo CBD in tutto il mondo, perché sappiamo che la Coca-Cola, bene o male, non può essere, avere il prodotto solo in un paesino piuttosto che
Certo.
un altro. La mia intuizione è che ci vorranno forse più anni di quello che ci aspettiamo per avere davvero i big che entrano nell'alimentazione, nell'alimentare, lavorando su questo, sul CBD, o su questo tipo di prodotti. Per adesso resterà artigianale, un po' più caro rispetto ad altri prodotti, e credo che comunque sarà un mercato interessante, che comunque necessita di regolamentazione, perché chiaramente non possiamo avere un far west come la cannabis light di questi anni, con
Certo.
centinaia di aziende combattendosi uno con l'altro senza alcun tipo di regolamentazione, e poi con qualità che appunto sono abbastanza discutibili e problematiche. Quindi credo che ci vorrà un po' ci saranno delle regole chiare che vadano a guardare la sicurezza pubblica, e una volta che queste regole ci saranno, poi il mercato andrà dove deve andare, ma l'importante è che i consumatori appunto siano contenti e che non si
Certo,
trovino
tutelati.
frodati con oli al CBD che magari hanno del THC, oppure oli al CBD che non hanno CBD del tutto, insomma,
Sì,
perché
tra
questo è
l'altro
un
hai
po' un
detto una
problema.
cosa molto giusta, stai dicendo cose molto giuste, una
Grazie,
chiaramente, no, ma mi hai fatto venire in mente due suggerimenti per chi è all'ascolto, rispetto appunto al discorso che dicevi sul problema della conservazione poi del CBD. Spesso quando acquistate CBD, soprattutto se lo acquistate non in farmacia, quindi nel negozio specializzato di canapa o in giro così in e-commerce, non viene detto o non viene scritto di conservarlo in frigo. Mi raccomando, conservatelo in frigo anche riparato da delle fonti di luce, questa teoricamente, e utilizzatelo entro il mese, mese e mezzo, cioè questo teoricamente dovrebbe essere la linea di massima sulla conservazione, perché effettivamente io ho visto con mano che in molti posti invece gli oli di CBD vengono conservati nei negozi fuori, negli scomparti, così nello shelf fuori dal frigo, ma non è così che va mantenuto, uno. E la seconda cosa invece che mi ha stimolato molto il pensiero, chiaramente lavorando e spingendo tanto nella direzione della metabolomica e quindi dell'utilizzo proprio delle genetiche accordate a quello che può essere poi il target terapeutico e quindi della creazione della medicina specializzata. Se siete interessati su questo argomento qua, abbiamo un'intervista del dottor Joost Heroma, che è il direttore scientifico della Greenhouse Medical. Loro, avendo la possibilità di interfacciarsi con quello che è stato il lavoro di anni degli strain hunter e quindi del greenhouse, della ricerca poi dei semi endemici praticamente in tutto il mondo, e poi facendoci ricerca sopra con i livelli appunto di scienza comunque accurata che si può fare in Olanda, stanno tirando fuori proprio dei risultati piuttosto interessanti sulla congiunzione appunto inutile che andiamo a crearci nuovi medicinali, quando in realtà la natura ci ha dato tantissime tipologie di varietà, e quindi studiandole bene, capendo bene esattamente quale profilo terpeno-fenolico, quale profilo cannabinoide è più adatto per quale patologia, già possiamo sfruttare al meglio queste risorse che già abbiamo. E anche questo chiaramente lo trovate su cannabiscienza.it. Grazie Davide
Grazie a voi di Cannabiscienza.
e grazie agli ascoltatori di Cannabis Italia. Anche per questo episodio abbiamo finito qui. Io invito a tutti gli ascoltatori interessati davvero a portare avanti la propria formazione per diventare il nuovo leader del settore cannabis di entrare su cannabiscienza.it e seguire corsi sulla cannabis medicinale e sul sistema endocannabinoide. Alla prossima, ciao!